Buonasera, bentrovati per il nostro incontro dei dialoghi a due voci. Ci stiamo avviando verso la fine anche di questo anno, di questo ciclo, sui primi 11 capitoli della Genesi, Bereshit. Questa sera ci occuperemo dei capitoli 9 e 10 del libro della Genesi. Come potete vedere anche sul dépliant che c'è anche in fondo, anche il testo che avete sotto mano sono i testi dei due capitoli della Genesi. Questa sera andiamo qui a commentare, a riflettere insieme per questi dialoghi due voci, Rav Yosef Levi, il rabbino capo di Firenze, se non mi sbaglio, e Dorothee Mack, pastora valdese della chiesa valdese qui di Milano. Io purtroppo a curriculum non sono molto bravo, quindi semplicemente posso leggervi qualcosa che ho trovato su internet molto molto semplicemente, però appunto già con Rav Levi ci siamo visti a Salerno per il convegno sul dialogo ebrei-cristiani che si è svolto a metà fine novembre, dove parecchi c'erano anche di altri. Quindi capite che è già una delle figure interessanti, importanti per il dialogo interreligioso, è molto impegnato nel dialogo interreligioso. Si è laureato in filosofia presso l'Università di Gerusalemme e in psicologia presso la Sorbona di Parigi e in psicologia cognitiva a Copenaghen. È specializzato in studi ebraici presso il Jewish Theological Seminary di Gerusalemme. Dal 1996 è rabbino capo della comunità ebraica di Firenze e della Toscana centro-orientale, così me lo dicono i testi di internet. Attivo ovviamente nel campo del dialogo interreligioso e interculturale, ha pubblicato vari articoli sul pensiero ebraico e su ebraismo e psicologia in varie riviste internazionali. La pastora Dorothee Mack è pastora della Chiesa Valdese Evangelica, ha studiato presso la Università Ruperto Carola di Heidelberg, vive a Milano già da qualche anno ed è ancora confermata a Milano per qualche altro anno, così mi ha detto lei. Ovviamente anche lei è molto attiva nel dialogo interreligioso ed ecumenico, mi ricordo con lei che già abbiamo fatto una serata un paio di anni fa sulle letture ecumeniche che tra la Claudiana e San Fedele facciamo ogni anno in questo periodo qui e poi dopo a maggio alla Claudiana. Quindi è già un volto noto anche per noi, forse per il dialogo interreligioso non lo so, ma sicuramente sono due persone che hanno a cuore questa modalità di leggere, riflettere e lavorare sui testi biblici. Ora, prima di dar la parola a Rav Levi, ascoltiamo però il testo, come al solito letto dalla nostra Gabriella Gado, e credo che a nome suo posso chiedere scusa a Rav Levi per gli accenti, già scusata, perché non essendoci stata la possibilità prima di vedere tutti i nomi ben accentati, come sono soprattutto nel capitolo 10, ce ne sono parecchi, per cui bene, quindi intanto ascoltiamo Gabriella, grazie ancora per la tua lettura.
Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Si sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Yafet. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Yafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore. Allora disse: sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. E aggiunse: benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo. Dio dilati Yafet ed egli dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo. Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu 950 anni, poi morì. Questa è la discendenza dei figli di Noè: Sem, Cam e Yafet, ai quali nacquero figli dopo il diluvio. I figli di Yafet: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tirac. I figli di Gomer: Askenaz, Refat e Togamah. I figli di Yavan: Elisa, Tarsis, Ichittim e Dodanim. Da costoro derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuna secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie, nelle rispettive nazioni. I figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan. I figli di Etiopia: Seba, Avila, Sarta, Rama e Sarteca. I figli di Rama: Saba e Deva. Etiopia generò Nimrod. Costui cominciò a essere potente sulla terra. Egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore. L'inizio del suo regno fu Babele, Ur, Accad e Calne, nella regione di Sinar. Da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive, Recobotir e Calak, e regne tra Ninive e Calab. Quella è la grande città. Egitto generò fuori di Lud, Anam, Lav, Nattu, Patros, Caslur e Captor, da dove uscirono i Filistei. Canaan generò Sidone, suo primogenito, e Chette, il Jebuseo, l'Amorreo, il Gergeseo, l'Eveo, l'Archeo e il Sineo, l'Arbadeo, il Semareo e il Samateo. In seguito si dispersero le famiglie dei Cananei. Il confine dei Cananei andava da Sidone in direzione di Gera fino a Gaza, poi in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, fino a Leva. Questi furono i figli di Cam secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori, nelle rispettive nazioni. Anche a Sem, fratello maggiore di Japheth e capostipite di tutti i figli di Eber, nacque una discendenza. I figli di Sem: Elam, Assur, Arpazad, Lud e Aram. I figli di Aram: Us, Ul, Geter e Mas. Arpazad generò Selach e Selach generò Eber. A Eber nacquero due figli. Uno si chiamò Peleg perché ai suoi tempi fu divisa la terra. Il fratello si chiamò Yoktan. Yoktan generò Almodad, Seref, Azarmavet, Yerach, Adoram, Uzan, Difla, Obal, Abimael, Sava, Ofir, Avila e Yobab. Tutti questi furono i figli di Yoktan. La loro sede era sulle montagne dell'Oriente, da Mede in direzione di Sefa. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori, secondo le rispettive nazioni. Queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro genealogie, nelle rispettive nazioni. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio.
Va bene così? No. E già c'è lo spento là. Così va bene? Ecco. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi fa piacere di condurre una lettura, una lezione assieme a voi. L'inizio del brano che abbiamo appena letto, grazie per la lettura, andava abbastanza bene.
Grazie.
E mi recita così, qui la farò citazione in ebraico con il vostro permesso. Ele toledot Noach, Noach istadik tamim haya bedorotav, et Elohim italech Noach. Questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto, integro tra i suoi contemporanei, procedeva con Dio, col Signore. E poi, più in là, Dio disse a Noè: ho decretato la fine di tutte le creature, perché per essa la terra è piena di violenza. E Dio le distruggerò con la terra stessa. E poi ancora dopo, io fermo il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli di tuoi figli, da ogni essere vivente e così via. Quindi c'è un riferimento già, ancora prima del diluvio, al patto. Noè eseguì, fece tutto ciò che Dio gli aveva comandato. E poi, subito dopo, il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché te ho veduto giusto dinanzi a me in questa generazione.
Boatav kol betechai la teva ki otecha ra'iti tzaddik lefanai bador hazeh tzaddik.
E quindi subito viene a chiedersi, come ovviamente fa il Midrash, paragonando Noè ad Adamo da una parte e ad Abramo dall'altra. Cosa significa essere, che è una domanda che possiamo fare anche a noi stessi, cosa vuol dire, cosa significa essere giusto nella sua generazione, nel tempo in cui uno vive e Noè ha vissuto? Alcuni maestri della dottrina rabbinica lo interpretano in senso negativo e altri invece in senso positivo. Vedremo che queste tendenze hanno poi delle conseguenze importanti a capire la seconda parte che abbiamo letto, appunto le sette, che include le sette, i sette precetti noachidi, a capire quindi se in questi capitoli è inclusa anche nel testo biblico, nella rivelazione biblica, una prospettiva di un'alleanza e di un patto con le genti, tutte le famiglie ricordate, o forse per altri in un senso più restrittivo. Ecco quindi Noè ed Abramo. Che cosa significa Noè nella storia dell'umanità, per la Bibbia e per la tradizione ebraica? Quelli che criticano dicono: certamente non si può paragonare Noè ad Abramo. Abramo, quando, questo sarà per un'altra riunione,
prossimo anno,
va bene, Abramo che si mette dinanzi al Signore a parlare in favore dell'umanità, forse ci saranno 50 giusti. Anni fa l'ho sentito a Gorizia, ancora prima del Detant, no? Di un professore di letteratura polacca a Gorizia, in un incontro appunto sulla letteratura mitteleuropea, che diceva: ma ci sono stati forse 50 giusti a Cracovia, diceva lui, per dire c'è terreno per parlare, per incontrarci. Abramo quindi si mette come Mosè subito a favore dell'umanità, del suo fratello, della città di Sodoma, eccetera. Noè è muto, non sentiamo che dice nulla, obbedisce al Signore, quindi è il giusto in quel periodo, però non lo vediamo attivo nel parlare a favore della sua generazione e dell'umanità. Questi dicono i critici. Gli altri dicono: no, bedota, come dice l'ultimo versetto che ho letto, io ti ho visto giusto tzaddik dinanzi a me in questa generazione, no? Quindi a maggior ragione fa il ragionamento rabbinico, no? In un'altra generazione. Se uno è stato, come diciamo oggi noi a Milano certamente, ma anche a Firenze e in altri paesi d'Europa, no? Un giusto tra le nazioni, come Hasidu Mota Olam, anche a questo ci torneremo subito. E quindi nei momenti più bui, ecco, ha trovato il coraggio di fare anche un minimo gesto, giustificando quindi di poter essere intitolato Hasidu Mota Olam, a maggior ragione in tempi buoni, in una generazione dove l'umanità è diversa, cosa avrebbe potuto fare? Quindi queste due letture di Noè, che dobbiamo quindi valutare la sua persona. E il concetto di un giusto. Il nome di Noè figura poco poi nella Bibbia, è riportato nel libro di Ezechiele 14, 12, 23, dove Ezechiele apparentemente parla
quindi della distruzione futura, e indica che però ognuno sarà giudicato secondo le sue proprie azioni, no? Quindi apparentemente, quindi non è inserito in una collettività, come forse possa essere Israele, ma invece secondo le proprie azioni, come sono stati giudicati i giusti, che Ezechiele nomina, Daniele, forse, non si sa, subito dirò qualche parola, Noè e Giobbe. Quindi i modelli dei giusti fra le nazioni. Un midrash del periodo del Secondo Tempio dirà sì, appunto, tra le nazioni ci sono sempre una trentina di giusti e così le nazioni si salvano. Ora, questo può sembrare un po' fuori contesto, ma io sono sicuro che voi avete in mente e a cuore il problema della salvezza. Quindi in realtà dietro c'è la domanda, oltre a Israele, per quello che la Bibbia preannuncia con Abramo, eccetera, le nazioni, pensate al primo e al secondo secolo, fanno parte della salvezza? Come possono far parte? Io non sono stato chiamato a leggervi testi del Nuovo Testamento, quindi non lo faccio, ma per ricordare che questo è un tema ovviamente che viene discusso e non è alla fin fine così lontano da certi midrashim che noi troviamo, per esempio questo, che dice no, anche per le nazioni ci saranno 30 giusti, quindi le nazioni, i popoli del Mediterraneo del primo e del secondo secolo possano essere parte, possano far parte della salvezza e del messaggio biblico, questo anche dal punto di vista ebraico, rabbinico ebraico. E lo vediamo anche già subito nella figura di Abramo, come ho ricordato prima, appunto. Dio della giustizia non fa giustizia, forse ci saranno 50 giusti nella città, non distruggerò la città se troverò 50 giusti nella città. I maestri poi discutono appunto questi giusti, cosa devono essere? Giusti che non si riconoscano, giusti che vivano nel loro ambito, essendo quindi persone che magari pregano per la collettività o comunque dediti alla collettività o comunque alla via giusta, oppure devono essere persone che hanno il coraggio nei momenti più bui di fare dei gesti anche in pubblico che quindi salvano l'umanità in questo senso. 30 giusti nella Germania della Seconda Guerra Mondiale forse potevano salvare l'umanità. Io vengo da Firenze, voi sapete tutti che a Firenze c'è stato un giusto che quando i capi delle due nazioni nazionalfasciste hanno fatto il giro della città con grandi spettacoli, il cardinale Elia Della Costa chiuse le finestre del vescovado e non partecipò al ricevimento dei grandi capi della terra. Ecco, questo fosse un giusto che fa azione in pubblico, ed è così certamente ha aiutato anche a salvare tante vite umane. Poi quindi c'è il patto, adesso non voglio entrare in un'analisi filologica, brit, da quale parola ebraica questo può derivare, se significa quindi tagliare in due, quindi l'atto, il gesto del patto fra due parti, oppure da altre radici e radice ebraica o aramaiche, ma comunque il patto significa certamente un contratto un accordo che ha due parti. E sembrerebbe quindi che nella prima menzione del patto che ho letto adesso nel capitolo 7 c'è già un riferimento a un patto stipulato con Noè ancora prima del diluvio. Di quale patto si sta parlando? Allora alcuni voteranno o vorranno vedere in questo un preavviso del patto con l'arcobaleno, eccetera, che vedremo dopo, no? Quindi preannuncia, come la Bibbia fa spesso, per chi è pratico nell'ermeneutica biblica, no? Dà una clue, una chiave, no? Che apparentemente non c'entra, ma poi a posteriori, ecco, ti ha preparato a un discorso che sarà fatto dopo. Spesso succede nel testo biblico. Ma altri invece dicono no, qui si tratta in realtà del patto con Adamo, del patto quindi con l'umanità già fatto ai tempi di Adamo ed Eva, il patto quindi di non distruggere la terra, la natura, e malgrado quindi il comportamento dell'umanità che era piena di malvagità e di azioni di malvagità, ecco, anche se Dio ha deciso quindi di distruggere quella generazione, comunque il patto originario verrà mantenuto tramite Noè. Questo può essere una delle spiegazioni. E questo anche è importante perché fa parte della stessa domanda che ci siamo posti. Ecco, nel messaggio biblico, nella salvezza, chi è incluso e chi non è incluso? Quando è stata scoperta la Spagna, cioè l'America, si è posto anche questo problema in un contesto non ebraico. L'indigene appunto di Messico, del Sud America, siccome si pensava che erano, non si sapeva da dove venivano, erano inclusi nel messaggio di salvezza in Cristo, in termini cristiani, o non erano inclusi? Faceva la differenza fra vita e morte. Siccome non si era sicuri che erano inclusi, che erano quindi pre-adamiti, c'erano addirittura restati, si poteva anche eliminarli. Quindi sono cose importanti, ecco, che noi, su quali noi dobbiamo riflettere e decidere. Quindi l'altra umanità al di fuori di Israele, del popolo di Israele, del popolo di Abramo, è inclusa o non è inclusa? Domanda drammatica anche per un fedele e un credente ebreo, deve sapere come si riporta all'umanità. E quindi se questo patto è la continuazione, è la riaffermazione del patto con Adamo, noi vediamo una certa continuità partendo dall'universale al particolare e non viceversa, come a volte è presentata la Bibbia o la tradizione ebraica che va dal cioè che il cristianesimo porta il mondo ebraico dal particolarismo all'universalismo. Sì, ma questo arriva con Sinai. Ecco, fino a Sinai qual era la storia dell'umanità secondo la Bibbia? C'è tutta la Genesi che racconta la storia dell'umanità, partendo da Adamo, arrivando, passando per Noè, arrivando ad Abramo e in una strada, in un cammino sempre più impegnativo, sempre più in questo senso di elezione per l'impegno. E quindi questo ci porta al testo che avete anche proposto, che di stasera, appunto, questo nuovo dialogo con Noè dopo l'alluvione, dove quindi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali selvatici e così via, e quindi Noè esce quindi dall'arca E Noè edificò un altare al Signore, prese di tutti i quadrupedi e i volatili puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore, qui c'è un altro uso della parola, sapete che in ebraico c'è la differenza fra Elohim come la misura della giustizia e il tetragramma come la misura della misericordia. Qui si usa queste altre quattro lettere che noi non pronunciamo, no? Il Signore accolse l'odore e disse in cuor suo: non maledirò più la terra a causa dell'uomo, perché il pensiero dell'uomo è l'uomo tende al male fin dalla fanciullezza, né più colpirò tutti i viventi come ho fatto. Finché la terra sussisterà, non ci saranno semina raccolto, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte. Quindi da una parte si rinnova il patto con la natura, che può essere appunto quello originale, e dall'altra parte si comincia a giudicare la storia dell'uomo con tutte e due le misure, della giustizia e della misericordia. Il Midrash narra che quando il Signore ha voluto creare l'uomo si consultò appunto con gli angeli o con le misure della giustizia e della misericordia. La misura della giustizia disse: no, non creare l'uomo che è un peccatore e farà solo male nella sua vita. E invece la misura della, o gli angeli della misericordia dissero: no, l'uomo è capace di fare grandi opere, grande costruzione, grande fraternità e così via, quindi ha una enorme potenzialità, perché ad immagine di Dio li creò, no? Quindi è bene crearlo. E mentre dice il Midrash, che ama la discussione, no? Mentre loro discutevano tra di loro, Dio ha creato l'uomo e disse: vedremo come andrà avanti. E noi siamo qui in mezzo di questo vedremo, eh? Non è semplice. Cioè, dipende da noi e come svolgiamo noi la nostra storia, a sapere che questo quindi è consultazione, quale esito ha avuto. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: purificate e moltiplicatevi ed empite la terra. Quindi gli dà praticamente la benedizione che ha dato ad Abramo, ad Adamo, aggiungendo forse un particolare, che mentre per Adamo pare l'ideale era un ideale, diremo oggi, vegetariano, no? Quindi non gli fu permesso di cibarsi di esseri viventi, e quando è nella seconda umanità il creatore, il Dio del mondo, ha visto che l'umanità non potrà resistere a queste tentazioni, e quindi a volte è meglio fare delle cose permesse che farle quindi contro la volontà divina. Quindi gli viene concesso la possibilità di cibarsi di essere viventi, che poi più in là nel Deuteronomio eccetera si vede anche l'ambiguità, diciamo, di questo permesso, dicendo, i versetti dicono: se veramente avrai bisogno di cibarti di carne, allora farai in questo modo qua, eccetera eccetera, che abbiamo anche qui, quindi non cibarsi del sangue. Io alcuni mesi nella mia vita ho passato anche in Danimarca o anche in Toscana, non vi racconto cosa ho visto che si mangia. E bene, e allora ci troviamo, vabbè, io sono un ebreo che viaggia, che guarda, che vede e che si fa delle domande. Il mondo non è esattamente come mi hanno raccontato quando avevo 10 anni. E arriviamo quindi al secondo tema importante, oltre quindi il patto, e cioè i termini del patto, perché qui ci sono incluse in qualche modo quello che poi saranno chiamate i sette precetti noachidi, e quindi il patto con l'umanità, perlomeno con i figli di Noè, comincia a prendere quindi un'altra forma. Non è più il patto con la natura, per rispondere alla domanda di Hume, no, del filosofo inglese: chi mi garantisce che il sole apparirà domani? Non c'è una garanzia razionale. No, il patto con la divinità mi garantisce che il mondo, per quello che deve durare, ecco, andrà avanti con regolarità. Grande cosa, non perdiamola né per scontata e né semplice, perché senza questa regolarità non avremmo potuto noi, nessuno di noi, a vivere anche un giorno, ecco, per dire. Però oltre quindi il patto con la natura, il patto con l'uomo, con la società umana. E qui sembra, proprio da questo testo, che c'è una contraparte, e cioè che il patto comincia a prendere il suo vero significato, perché ci sono due parti. Dio, da parte sua, promette quindi di non distruggere più l'umanità e di misurare la storia umana con giustizia, ma anche con misericordia, quindi di bilanciare anche la sua possibile ira e non portare più una distruzione così totale. E non sempre siamo convinti e sicuri che questa promessa va avanti. E dall'altra parte però chiede all'uomo, perlomeno sette, poi così è stato formulato, diciamo, dalla tradizione rabbinica, dico sempre nel primo, secondo secolo, con dietro questa domanda: allora quali sono i parametri per un patto con tutta l'umanità o con tutti i popoli conosciuti in quel tempo nel Mediterraneo, no? Per essere più concreti, no? Che permetterà appunto a loro, alle nazioni, alle genti, di far parte della rivelazione biblica e del patto col Signore. Si è chiesto da una parte, con testi che voi conoscete meglio di me, però io vi racconto che questa domanda in qualche modo è stata fatta, e come, anche all'interno del mondo rabbinico di allora, per dibattere su questo argomento. E quindi si approfondisce anche nei testi della Mishnah e del Talmud di questi primi secoli, quali quindi possano essere non 613 comandamenti, questo numero simbolico che deve seguire il popolo di Israele per la sua alleanza, va bene, ma perlomeno sette precetti, basi, che devono seguire tutte le persone che vogliano far parte dell'alleanza. Questo direi la risposta ebraica al problema che si pone anche da San Paolo. E questi sette mitzvot, precetti noachidi, sono: non adorare gli idoli, non profanare il nome, non pronunciare il nome di Dio in vano. Quante volte ho sentito oggi nel treno, nella conversazione, vari nomi divini così pronunciati, e non uccidere, ovviamente, non commettere atti sessuali proibiti, quindi mantenere comunque una moralità sessuale, non rubare. Vedete che alcuni si rimanifestano dopo nei dieci comandamenti. Perseguire la giustizia, questo è molto importante, quindi avere un sistema di giustizia che funziona e che è equo e che fa giustizia. Quindi certamente non voglio leggervi i giornali adesso. E poi non essere crudele con gli animali, quindi mantenere un giusto equilibrio con il mondo animale, con la natura, ma anche con il mondo animale. Quindi in qualche modo prendersi la responsabilità di diventare in qualche modo responsabili per la continuità della specie umana, il lato sociale, per la continuità della natura, per la continuità delle altre specie della natura. Qui sì, potevo, non lo farò, ma potevo anche portarvi da varie riviste, eccetera, discussioni anche moderne, sia sul clima e il futuro del nostro globo, e sia su appunto le varie specie che l'uomo nella sua storia man mano ha eliminato e continua ad eliminare. Quindi sono tutti precetti non così facili e semplici che se approfondiamo ci interrogano profondamente. Quale deve essere quindi noi che vogliamo essere parte dell'alleanza, quale deve essere il nostro comportamento, quale decisioni, quali meccanismi dobbiamo creare per seguire i termini del patto. Qui subentra quindi un altro problema al quale volevo dedicare qualche minuto. Quanto tempo? C'ho ancora 10 minuti?
Sì, no.
Bene. Quindi di cercare di definire una forma di un patto di alleanza universale per tutta l'umanità. Pensate appunto al gentile che magari andava a visitare le sinagoghe a Roma o in Siria o ovunque, insomma, no? E si chiedeva: allora come posso io diventare parte di questa alleanza? Perché ovviamente il messaggio umanistico della Bibbia era palese, era evidente, quindi richiamava la gente a lasciare il mondo romano ed entrare in un altro tipo di patto. Ecco, i rabbini cercavano di proporre questa risposta. Se tu riesci quindi ad avere un sistema di giudizio che funziona, e a rispettare la natura, e a sentirti responsabili per la tua vita personale e per la vita degli altri, e a non comportarti forse in modo abominevole, come si vedeva intorno nei vari teatri romani e così via, sì, puoi entrare come gentile a far parte dell'alleanza biblica. E poi ha servito molto anche nel mondo medievale, quando le realtà sono cambiate, a fare anche discorsi, diciamo, di carattere più giuridico, che non voglio adesso, sui quali non voglio dilungarmi, e nel dire sì, c'è una bella differenza fra le 7 nazioni pagane punite da Dio, eccetera, e le nazioni nei quali noi ebrei viviamo oggi, sia musulmani che cristiani, perché in realtà, dicevano alcuni decisori, in pratica la maggioranza, e in realtà loro elementi di questi principi tutti rispettano, e quindi non c'è un conflitto nel riferirsi dalla parte, diciamo, del mondo ebraico con gli altri come una realtà che comunque uno deve negare e non può tenere contatti e così via. Nel 800 nasce e arriva a Livorno un cabalista, ma anche un grande universalista ebreo di nome Rabbino Ben Amuzeg, che scrive un bellissimo testo che ve lo raccomando, Ecco Israele, l'umanità, che è scritto, era prima pubblicato in francese, poi tradotto in italiano, Israele e l'umanità, dove lui in un rapporto, anche questo molto interessante, in un rapporto con una persona francese cristiana, che quindi in qualche modo viene a contatto con l'ebraismo e quindi pensa di dover, di voler e di dover convertirsi, e lui li scrive praticamente questo scritto per spiegargli perché non ha nessun bisogno di farlo. Lui, in quanto cristiano, se riesce a purificare un po', parlo con cautela, la sua concezione della divinità, no? Può benissimo essere considerato un cristiano o un non ebreo che vive all'interno dell'alleanza. Ora, noi abbiamo parlato di Salerno, sappiamo che questo è un tema sul tavolo del dibattito e del dialogo di oggi. In altri termini, ecco, si può prospettare una possibilità che il mondo cristiano e il mondo ebraico possano essere visti come parallele partecipazioni all'alleanza pronunciata dalla Bibbia? Ben Amozeg in qualche modo fa i primi passi, dicendo: no, tu in quanto cristiano in realtà aderisci a queste sette mitzvot, sette precetti di Noè, ti puoi accontentare di questo, non hai bisogno di nient'altro per la salvezza, non devi porti delle domande, delle quesite non necessarie. Quindi questo apre un grande capitolo nel dibattito e nel pensiero ebraico, anche americano, del Novecento. Cioè i termini possibili e le modalità possibili del patto col Signore. Certamente, dal punto di vista ebraico, ovviamente, 613 precetti, quindi tutta la modalità di vita ebraica, ovviamente per un ebreo dovrebbe essere quella la strada, no? Ecco. Però allo stesso tempo ci possono essere alleanze diverse, e quindi le alleanze con le nazioni, le alleanze per il mondo non ebraico, può essere appunto basata sui stessi concetti noachidi, che poi, se uno poi va a vedere anche cose che ha pubblicato anche Rav Lara sull'argomento, ecco, alcuni dicono ovviamente questi sono sette principi che poi vanno allargati e quindi in realtà contengano tutta una modalità di vita che diventa veramente una etica biblica, e quindi può benissimo entrare in questa prospettiva etica della Bibbia ebraica. E quindi qual è il carattere del patto fra Dio, la natura e l'umanità, e qual è il carattere del patto o del rapporto fra i sette principi noachidi e gli altri 613 precetti rivelati su Sinai? Qual è quindi il rapporto fra il patto di Noè e il patto di Sinai? Sia per il mondo, ma anche sia per il mondo ebraico. Nella seconda metà del Novecento, uno degli allievi di un rabbino famoso americano, Rav Soloveitchik, quindi dice: no, i sette principi noachidi e i 613 principi del Sinai sono in qualche modo paralleli o legati l'uno all'altro. Uno non può, lui lo dice al mondo ebraico, non può entrare a far parte del patto di Sinai se non ha prima aderito al patto di Noè. Non è che sono due cose e due vie diverse. Solo dopo aver aderito al patto di Noè, quindi con questi sette principi, natura, società e moralità, rispetto della vita, consapevolezza che ad immagine di Dio fu creato l'uomo e che c'è un Dio creatore, solo dopo aver aderito a questi principi uno può fare il passo successivo e fa parte del patto di Sinai. E dentro al mondo ebraico è una posizione anche abbastanza radicale. E quindi la responsabilità dell'uomo per il mondo che le fu donato, per il paradiso terrestre che gli fu donato, quindi apprezzamento di quello che abbiamo avuto in eredità. Per quanto riguarda Dio e natura, ecco, non è necessariamente necessario di arrivare alle posizioni di Spinoza, no? Per dire no, questo rapporto è insito, no? Uno potrebbe quindi riconoscere e accettare, e a volte bisogna anche lavorare per quello, che al mondo c'è un creatore, quindi riconoscere la creazione e l'atto creativo della divinità. Ma per quanto riguarda la responsabilità per il mondo, secondo un altro filosofo ebraico moderno, non molto ortodosso, anzi Jonas, ecco, Dio ha creato il mondo, l'ha offerto all'uomo, ora è la responsabilità dell'uomo a sapere cosa fare di questo mondo, operare in modo che appunto si abbellisce, si approfondisce, si sviluppa e così via, oppure operare in un modo che alla fin fine lo porta alla distruzione. Jonas dice: Dio non ha promesso di intervenire, ha lasciato l'uomo alla sua responsabilità e alla sua libertà. Se quindi noi non interverremo nei processi anche scientifici, e quindi indirizzando la ricerca in un certo modo o in un altro e così via, abbiamo la possibilità di distruggere quello che abbiamo ricevuto. Quindi possiamo forse concludere dicendo che Dio, secondo il Midrash, ancora prima di creare questo mondo, ha creato altri mondi che non gli sono piaciuti e li ha distrutti. Dio. Che quindi un po' una linea, diciamo, leibniziana, no? Nel senso, questo è il migliore dei mondi possibili, non lo so. Ecco. Però possiamo però dire, con questo vorrei concludere, che quindi il brano che abbiamo letto con la storia dell'umanità che poi ci ha letto la signora nel testo biblico, ecco, in realtà ci chiama a mettersi di fronte alle nostre responsabilità e di fronte alla domanda cruciale, ecco, vogliamo far parte dell'alleanza e del patto fra il divino e l'umanità, ponendo e facendo quindi la nostra parte con pieno rispetto di tutto quello che deriva di questi sette principi noachidi, o invece non sappiamo apprezzare quello che abbiamo ricevuto e ci importa il giusto a sapere se domani ci sarà una continuità o meno di questo mondo e di questa società, togliendoci così ovviamente dal patto e dall'alleanza.